non facciamo niente, non paghiamo niente. Siamo delle nullità. Quante volte, io sono sicura che tutti avete fatto questa esperienza, avete fatto dei propositi, voglio agire così, e poi patatrac, caduti. La tentazione, la situazione, la natura umana, la carne, tutto mettetecelo, gli amici, i parenti, e questo e l'altro, le opinioni che girano. State attenti a quello, perché adesso tutto in mano a Satana. È un momento così che il Signore permette. Siccome è mancato radicalmente la preghiera, e lui ha detto senza di me non fate niente, non poco, ma ce l'ha detto lui che è la via, la verità e la vita. Senza di me non fate niente, ha detto Gesù, non poco, niente, zero, sotto zero e sotto zero. Quell'uno che fa valere tutti gli zeri dopo è lui. Se io accetto fino in fondo del cuore, con lealtà, con sincerità, nel profondo del cuore, non con le parole, pur essendo deboli, pur essendo fragili, pur cadendo, non è quello che ha paura il Signore, per niente. Il primo dono che ha fatto dopo la sua risurrezione è il sacramento della confessione. Sapeva quanto deboli siamo noi, ma uno quando sa di sbagliare si riprende, va a confessarsi da qualsiasi confessore. Basta che ci sia un sacerdote che sia veramente sacerdote, che ci dice: io ti assolvo dei tuoi peccati. Può essere anche più peccatore di me quel sacerdote, non importa, ma ha il potere datogli da Dio di rimettere i peccati. Non vale quello che dicono i protestanti. Io mi confesso davanti a Dio, io chiedo perdono a Dio. No, posso farlo se il peccato è veniale, se sono mancanze leggere, diciamo, ma se c'è il peccato mortale è doveroso, è essenziale mettersi in ginocchio davanti a un sacerdote, a un ministro di Dio, che sia, come vi dico, santo, un padre Pio, che sia uno che sappiamo che è fuori strada, non importa. Se uno dei fatti riportati sull'efficacia dei primi 9 venerdì del mese, no? Che il Signore ha comunicato alla Santa Maria Margherita Lacombe. Questo, che se si fa i 9 primi venerdì del mese è quasi assicurato alla salvezza dell'anima, almeno troviamo un sacerdote che ci assolve. C'è questo caso registrato, sicuro. È avvenuto uno scontro, come ce ne sono tanti sulla strada, tra automobili, e ha tirato fuori dall'automobile un signore, l'hanno disteso per terra, ma si vedeva che aveva poco da vivere ancora, non c'era niente da fare. Me l'ha sentito mormorare da altre persone che si erano fermate e avevano cercato di soccorrerlo. Ha sentito dire questa frase e dire che ho fatto i primi 9 venerdì del mese e non ho un sacerdote vicino che mi assolva. Uno dei presenti, dei signori che l'aveva soccorso, ha detto: no, io sono un sacerdote. Spretato, si era unito a una donna, si era sposato, aveva figli, faceva come non fosse stato sacerdote, ma lui era sacerdote. E quando uno è ordinato sacerdote, è ordinato per l'eternità. Non può mai cancellare dal suo cuore, dalla sua anima, questo carattere permanente di sacerdote. Dice: no, guardi, io sono un sacerdote spretato, ma ho sempre il potere di rimettere i peccati, e gli ha dato la soluzione. E uno dei casi che vengono riportati proprio con tutti i testimoni. Dunque ricordiamoci, noi d'ora in poi vedremo peggiorare le cose, non migliorare, sapete. Peggioreranno prima qua in Italia, perché la Madonna ha detto l'Italia pagherà per prima. E con la persecuzione che è già in atto, va bene, pagherà per prima. Però al momento dell'impatto, cioè della terza guerra mondiale che scoppierà, di sicuro la salverò. Questo è quanto ha detto la Madonna, a noi italiani proprio, noi. Quindi io vi prego, vi supplico, almeno voi che siete qua e che ascoltate, perché se siete qua vuol dire che siete desiderosi di conoscere la verità, ed è la verità che ci farà liberi, dice. Allora guardate che proprio bisogna che nel profondo del cuore siamo convinti che la nostra salvezza viene solo da Dio. Da Dio attraverso i comandamenti, attraverso la Chiesa Cattolica, soprattutto il Papa, che grazie a Dio vedete che il Signore ci ha donato un Papa che non ha paura di dire la verità, non ha timore per la sua vita, dice quello. Non possiamo dire che è bene quello che è male, non possiamo giustificare il peccato. Possiamo solo invitare tutti quelli che fanno il peccato o che l'hanno fatto a pentirsi, quello sì. E guardate che quello che dice il Papa è vero, è vero. Guardate che il dire sono permessi certi peccati, quando si studiava il catechismo c'erano i peccati impuri, i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, no? Peccati più gravi. E il peccato impuro contro natura era uno di questi, uno dei peccati più gravi che esistono. E adesso lo sbandierano come un diritto. Guardate, c'è una filza di peccati mortali che vengono dichiarati non solo permessi, ma possibili, ma che si è liberi, eccetera, tante, tante parole. Leggetevi ancora il Catechismo di San Pio X. Leggetevelo, i peccati gravi, i peccati impuri contro natura, le virtù. Leggetevi che la parte che era anche scritta. E prima di tutto il peccato più grave di tutti è la superbia. Quello che ci ha rovinato tutti con Adamo ed Eva è stato un peccato di superbia. Di essere come Dio, anzi ha creduto a Satana e ha detto diventerete come Dio, altro che. Quindi, vedete, io sono solo una voce che vi trasmetto, no, ve l'ho sempre detto. Le verità che vi dico ve le trasmetto, non sono mie, sono del Signore. È la verità. Gesù ha detto che sono la via, la verità e la vita. E quindi troviamo la verità dove? Nel Vangelo. Ogni volta che faccio catechesi vi dico la stessa cosa. Leggetevi il Vangelo, guardate il Vangelo. Oggi il Signore vuole che leggiamo e commentiamo il Vangelo di San Giovanni, l'inizio, la base di tutto, del perché. Sapete che San Giovanni è il quarto evangelista. Gli altri tre avevano già scritto, si chiamano sinottici perché scrivono presso poco le stesse cose. Lui ha cercato di completare quello che i suoi cari amici, che erano gli altri apostoli, non avevano scritto. E leggiamo proprio il prologo. E facciamo qualche riflessione, cioè la fa lui e me la fa dire. In principio, da tutta l'eternità, perché noi non riusciamo a capire, noi che siamo nati nel tempo, non riusciamo a capire che cos'è l'eternità, l'essere sempre esistiti di Dio. Quando appena morti lo capiremo perfettamente, che siamo in paradiso, che siamo in purgatorio, che siamo all'inferno, questa verità ci viene spiattellata là davanti subito. Ma crediamoci prima. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Chi è questo Verbo? Gesù, il Figlio di Dio, che si è chiamato Gesù solo quando è nato da Maria Santissima, quando cioè si è fatto, ha preso carne come noi. Ma lui era da tutta l'eternità come Figlio di Dio. Dunque la Trinità, Dio Padre è l'essere, dato che qui viene ogni principio, ha un pensiero, ha un'intelligenza, ha una parola. Questa intelligenza del Padre, questo pensiero del Padre, questa parola del Padre, Verbo vuol dire parola, è il Figlio. È il Figlio. Immaginatevi che il Figlio, che è generato dal Padre, perché è il pensiero del Padre, non ama chi l'ha generato, il Padre. E il Padre non ama il suo pensiero, che è il figliolo, no? Questo amore tra Padre e Figlio è lo Spirito Santo. Non sono tre dei, sono un Dio solo. Perché il pensiero e l'amore sono uniti, sono uno solo. Questa è la Trinità, sapete? Come avvenga questo? Ah, ecco, quello è il mistero. Chi è che sa spiegare come avvenga? Però la cosa in sé è molto logica. È molto logica. Gesù continua a dire sempre: io dico solo quello che vuole il Padre, io vi dico quello che pensa il Padre, ma sempre lo dice Gesù. Ora San Giovanni, che è stato 3 anni al seguito di Gesù e qualche cosa deve aver capito, poi alla fine poi ha ricevuto lo Spirito Santo che gli ha aperto l'intelligenza, ed è quello che ha capito più di tutti, anche perché era vergine, non era sposato lui, San Giovanni, era molto giovane, ecco perché vive anche più a lungo di tutti gli altri apostoli. A lui preme dire la verità, e allora per dirci la verità dice il Verbo. In principio, cioè da tutta l'eternità c'era il Verbo, cioè il pensiero di Dio. E il Verbo era presso Dio, ma logico, era il suo pensiero. Come fa a non essere presso Dio? Ma il Verbo era Dio. Come Figlio di Dio era Dio anche lui. Infatti nel Catechismo di San Pio X si legge: allora non ho tre dei, no, un Dio solo, in 3 persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi dico, è il più grande mistero. Noi con la nostra intelligenza molto corta, molto limitata, non lo possiamo capire qui, ma appena morti, appena la nostra anima partirà dal nostro corpo, e il nostro corpo diventa cadavere, e marcisce, e torna a terra, non ha più nessuna importanza. Ci sono tanti che non vanno magari a messa, io me lo ricordo, in una delle città in cui ero, c'erano tanti che dicevano: sei andato a messa? Dicevo stamattina: ah no, ma sono andato in cimitero, bravo. Cosa c'è in cimitero? Terra. I nostri cari non sono più in cimitero, la loro anima è o in paradiso o in purgatorio o all'inferno, disgraziatamente, speriamo che no. Avere una sepoltura va benissimo, gli esequie vanno benissimo, vedete come il sacerdote anche incensa e benedice la salma, eccetera, tutto perché? Per l'anima, non per il corpo che diventa terra. Era terra. Uomo, ricordati, sei fatto di terra, in terra terra diventerai. Il mercoledì delle ceneri, vedendosi le ceneri, dicono questo i sacerdoti, no? Ma il Verbo no, il Verbo era Figlio di Dio. Egli era in principio presso Dio, lo capite benissimo questo, no? Da quello che ho detto. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. È logico. È il pensiero del padre? Il padre può agire senza pensare? No. Il pensiero del padre è il figlio. E allora tutto è stato fatto per mezzo di lui. E niente è stato fatto al di fuori di lui. In lui era la vita. Oh, grazie. Se non c'è la vita in Dio. E la vita era la luce degli uomini. Ha voluto, per salvarci, per riparare il nostro peccato, ha voluto farsi uomo. Ha voluto lui. Ci amava talmente la sua creazione, che quando è stata deficiente perché ha sbagliato e si è allontanata da lui, vedete, siccome l'offeso era Dio, solo un altro Dio poteva ottenere il perdono. Solo un altro Dio. E allora ecco che cosa ha fatto lui onnipotente. Si è fatto l'uomo lui, per ottenersi il perdono, per riaprirci le porte del paradiso, sino erano ermeticamente chiuse. Capite cosa ha fatto lui? In lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La luce splende tra le tenebre. Ma povero, anche San Giovanni ha visto. Ma le tenebre non l'hanno accolta. È terribile quello che dice San Giovanni, ma San Giovanni lo vedeva in Dio questo. Difatti l'hanno ucciso Gesù. Gesù Dio, il figlio di Dio, il principio dell'esistenza, dell'essere, la luce vera che illumina tutto il mondo, che cosa abbiamo fatto noi? L'abbiamo ucciso. Per grazia era Dio ed è risorto. Ma pensate il peccato gravissimo di chi l'ha ucciso. Chi ha obbedito come Longino, che era un soldato romano e non sapeva tante cose, però aveva sentito tutta la diatriba tra il re e Gesù. Tu sei re, tu l'hai detto, dice. Ma il mio regno non è di questo mondo, dice Gesù. E Longino l'aveva sentito, ed è il primo convertito. Scende dal Calvario battendosi il petto dicendo: questo era veramente Dio, era figlio di Dio. Ma chi l'ha accolto? Guardate il nostro mondo adesso, chi è che accoglie Gesù? Chi è che ascolta Gesù? C'è mezzo mondo, tutti i musulmani, che vorrebbero distruggere anche il nome, distruggere tutto. Ci sono tutti gli altri di altro genere. Ci sono di quelli che sì, nominalmente magari sono stati battezzati, ma che credono in tutto fuorché in Cristo, fuorché in quello che lui ha detto. Che si guardano bene dall'osservare i comandamenti che lui ci ha detto che cosa fare per avere la vita eterna. Per essere eternamente felici. Perché guardate che non giochiamo la vita di questo mondo, non giochiamo un milione di vincite o di diritto, non giochiamo la casa, non giochiamo il lavoro, non giochiamo la vita eterna. Mica scherzi, sapete? Pensate a tutti quelli che continuano a credere in Satana. Non credono in Cristo, non credono in quello che lui ha detto. Come si troveranno dopo morti? Se non si pentono mai, come fanno a pentirsi se tutta la vita hanno proclamato vero quello che è falso, quello che vuole Satana? Dobbiamo metterci seri, sapete, perché guardate che la scure sta venendo, andando proprio a fondo qua. Adesso siamo in un periodo che o crediamo o non crediamo. O viviamo soprattutto secondo la nostra fede, o se no. Ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, l'apostolo, il precursore di Cristo, che era poi cugino di Gesù, no? E 6 mesi più vecchio di Gesù. Perché quando la Madonna, dopo l'Annunciazione, è andata a trovare la cugina Elisabetta, era il 6° mese di maternità, la madre di Giovanni Battista. Dice, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Ed è vero, è molto per quello San Giovanni Battista. Perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, lo diceva San Giovanni, non sono io quello, ma doveva rendere testimonianza alla luce, e l'ha resa, e l'ha resa. Veniva nel mondo la luce vera, altro che 6 mesi dopo della nascita di San Giovanni è nato Gesù. Quella che illumina ogni uomo, guardate che la luce vera è Gesù. È a lui che dovete credere. Credete a nessuno, ma credete a Gesù. È quello che lui ha detto. Per esempio, la prima apparizione dopo la sua risurrezione, immaginatevi lo sbigottimento e anche la gioia degli apostoli nel vederlo vivo, dopo che l'avevano visto morire così, sulla croce, no? Che cosa fa Gesù la prima cosa? Soffia verso di loro, dice: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete non saranno rimessi. Ha inventato in quel momento la confessione. La comunione l'aveva istituita la sera prima, all'ultima cena, ma la confessione, il primo dono dopo la risurrezione. Con la sua morte e risurrezione aveva ottenuto dal Padre il perdono per noi, però l'aveva legato ai suoi ministri. Che siano degni, che non siano degni, che siano santi, che non siano santi, non ha nessuna importanza. Un sacerdote quando vi dice io ti assolvo dei tuoi peccati, state tranquilli che siete assolti davanti a Dio. Non perché il sacerdote è santo o non è santo, ma se il sacerdote dice io, è mica don tale non è mica lui, è Dio che è in lui, che ha dato questo potere, è Dio che assolve, ma per mezzo del sacerdote. Quindi non vale quello che dicono i protestanti, ah io mi confesso davanti a Dio, no caro, Gesù l'ha legato al sacerdote. E non è sacerdote santo, non è sacerdote come Padre Pio, diciamo, o Don Bosco va, ma tutti i sacerdoti, degni o non degni, non importa. Noi non possiamo andare a ricevere la comunione col peccato mortale nell'anima. Facciamo un sacrilegio, ci condanniamo. Io quando vedo le file delle persone che vanno a ricevere la comunione, dico sempre, oh Signore, per carità, fa che siano tutti in grazia di Dio. Perché le file nel confessionale non le vedo, se non in casi rarissimi. Ma le file alla comunione sì. Magari si è perso la messa la domenica per una banalità, non perché ci sia la malattia, per carità. Anch'io ho dovuto prendere... per forza di cose non andare a messa quando ero in ospedale e quando ero malata, logico, ma non è quello. Quando si è impossibilitati, una mamma è da sola, non ha nessuno che gli dà il cambio per accudire il bambino, è dispensata dalla messa. C'è un malato grave, non ci sono persone che l'assistono, prima il malato, dice Gesù, uno che perde messa per assistere. Se però c'è il modo di darsi il cambio, allora no, non c'è una scusa. Ma siamo convinti di questo. Noi cattolici, i sacerdoti, lo predicano abbastanza questo. Egli era nel mondo, dice, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Perché Dio, quando Dio ha detto nella Sacra Scrittura, dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, era la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che facevano, che creavano. E il mondo fu fatto per mezzo di lui, essendo l'intelligenza del Padre, è logico. Eppure il mondo non lo riconobbe. Già allora, sapete, venne fra la sua gente, ma i suoi non lo hanno accolto. Neanche nell'albergo, quando la Madonna ha dato alla luce, miracolosamente, perché sapete che Gesù è nato da Maria, non in modo naturale come noi tutti, è uscito dal ventre della Madonna come la luce attraverso il vetro, per cui la Madonna è rimasta ancora vergine. Quando noi diciamo la Madonna, no? Vergine madre, è vero? Anche Dante, bellissimo canto di Dante, Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, che Benigni l'ha commentato in un modo super proprio. Va bene, vedete come stanno le cose. Non è nato in un modo naturale come noi, è attraversato, diciamo, il ventre di Maria, è uscito senza ledere la sua verginità. Questa è il dono della verginità di Maria. Ve lo siete mai sentito spiegare? Lo sapevate che era così? No, lo so io. Lo so. Ha attraversato il ventre di Maria ed è uscito senza ledere la sua verginità. Ecco perché si dice vergine madre, figlia del tuo figlio. La verginità di Maria. Se fosse nato come tutti nasciamo noi, la madre non era più vergine. Come è stato concepito senza intervento umano, per opera dello Spirito Santo, quindi Maria non è stata lesa, così è nato così. Ma quello che la Madonna non ha sofferto, come tutti nel dare alla luce un bambino, pensate che cosa ha sofferto sotto la croce? Per dare la luce a noi, per ottenere a noi la salvezza, la Madonna. E venne tra la sua gente, lui aveva scelto proprio il popolo eletto, gli ebrei sono il popolo eletto. Ancora adesso, sapete, se non credono, beh, è personale la salvezza. Ma il popolo ebreo è sempre e sarà sempre il popolo eletto. Non ha accettato? Quelli che hanno accettato, vedete, San Giovanni era ebreo, no? Gli apostoli erano tutti ebrei, i primi santi sono tutti ebrei, la Madonna era ebrea. Quando c'era la persecuzione durante la guerra, eccetera, mia mamma, la testa così ci faceva. Guai parlare male degli ebrei, guai far del male agli ebrei. Ricordate che Gesù era ebreo, la Madonna era ebrea, che non lo sbaglino, se la vedranno loro col Signore, noi dobbiamo trattarli bene. E ha rischiato la vita, ha salvato una famiglia, in casa l'ha nascosta mia mamma, perché era ebrea, perché Gesù era ebreo, la Madonna era ebrea. Questo ci dice la fede. Ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto? Perciò grazie a Dio anche a tutti noi, perché voi non sareste qua se non aveste accolto Gesù. Ha dato il potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome. Noi tutti che crediamo in Lui siamo figli di Dio. Però in grazia di Dio. Se non siamo in grazia di Dio andiamo a confessarci, ma siamo figli suoi. I quali, i figli di Dio, non da sangue, e mica siamo diventati figli di Dio per i nostri genitori, no, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Se noi siamo cristiani, se noi siamo figli di Dio, è solo perché Dio ci ha generati. Dio ci ha generati alla vita, ci ha dato l'anima, perché l'anima la crea Lui, ma ci ha rigenerati col battesimo. E questo Vangelo, una volta, era letto alla fine di ogni messa. Il sacerdote, dal lato sinistro dell'altare, leggeva, lo leggeva in latino, ma noi avevamo tutti la traduzione in italiano, lo leggevamo tutti nei nostri libretti in italiano. E quando arrivava a queste parole, il sacerdote si inginocchiava, eccole le parole. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ci inginocchiava lui, ci inginocchiavamo tutti noi che eravamo in piedi, perché venivamo tutti in ginocchio a ringraziare Dio. A ringraziare Dio di averci salvati mandando il suo figlio. Facendo prendere da suo figlio la nostra carne mortale. E si è aperto le porte del paradiso. I santi dell'Antico Testamento, quelli che credevano nel futuro Messia, quelli che anche dopo aver sbagliato ma si sono pentiti e speravano in questo Messia venturo, hanno dovuto aspettare la morte di Gesù. Discese agli inferi, si dice. Dove è andato? A liberare tutte queste anime. E Gesù lo dice in una parabola, la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro, che si rivolge e dice, ma perché non ci salvate? Dice, non si può passare dall'inferno alla salvezza. Ma c'è voi che state nel seno di Abramo. Che cos'era il seno di Abramo? Quello che noi diciamo il limbo, quello dove diciamo vanno i bambini che non sono battezzati. Perché, guardate, quando un bambino muore e non ha ancora la possibilità di fare il peccato, diciamo, perché è innocente, non è neanche capace di volere e di capire, no? Volete che il Signore lo punisca perché non è stato battezzato? Ma Gesù è giustizia, Dio è giustizia infinita. Non può mica punire uno che non ha fatto niente. Ah, c'è un paradiso. Chiamatelo come volete, una volta non si chiamava limbo, chiamatelo, non vogliono più dire questo, ma chiamatelo come volete. È un paradiso dove questi bambini vanno e godranno tutta l'eternità. Ma senza la visione di Dio. Però non è che soffrono questo. Perché se no non sarebbe più paradiso se soffrissero. Sono perfettamente felici. Perfettamente felici. Adesso c'è la discussione, c'è il limbo, non c'è il limbo. Ma la logica, il Signore ci ha dato una testa per capire le cose. Se non hanno ricevuto il battesimo, neanche di desiderio, poveretti, perché non potevano, non erano neanche capaci di desiderare. Ma non hanno fatto niente di male. Dio è perfettamente giusto. Non può punire quelli che non hanno fatto nessun male. Però, come fanno a essere, poter vedere Dio se non hanno ricevuto il battesimo? Ma saranno perfettamente felici perché loro colpevoli sono quelli che lo fanno. Che fanno, procurano l'aborto. Guardate che l'aborto è un omicidio premeditato volontario. Ricordatevelo questo. Ditelo a tutti. Fate una guerra atroce contro l'aborto. Se una donna non vuole più tenere il bambino, va bene, lo dai, per carità. È anonimo, negli ospedali lo affidano a questi istituti che ci sono, come non l'avessi avuto, però non ucciderlo. Non si può uccidere una persona umana, un'anima che Dio ha creato. Dice: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, in ginocchio, per ringraziarlo di questo. E noi vedemmo la sua gloria. Questo è San Giovanni, l'ha visto con i suoi occhi la sua gloria. Era tra i tre che hanno visto anche la trasfigurazione nel Tabor. Ha visto l'Apocalisse. È lui che scrive l'Apocalisse. È lui che scrive tutto la vita della Chiesa fino alla fine del mondo. Dio gli ha rivelato tutto questo e lui ha scritto. Gloria, dice, questa gloria come di unigenito del Padre, è il figlio del Padre, è il pensiero del Padre. Pensate che gloria che ha, da tutta l'eternità ce l'ha. E in più, per aver obbedito il Padre e aver sacrificato, ha preso un corpo. Perché il fatto solo di prendere un corpo è un atto di umiliazione così grande, che solo in paradiso lo vedremo male. Pieno di grazia e di verità. Ecco, Gesù è il figlio di Dio, pieno di grazia e Dio e verità. Difatti Gesù, dopo, in un suo discorso, Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Guardate, è inutile che cerchiamo la verità altrove, sapete? È inutile che cerchiamo la verità nei trattati di scienza, presso gli uomini più intelligenti, più colti, sapienti di questo mondo. La verità ci viene solo da Dio. E Dio, Gesù, è la via per arrivare alla vita eterna, per arrivare alla gioia eterna. Ma pensate che il Signore ci ha preparato un posto in paradiso, per tutti, sapete, per tutti, dove non ci sarà più nessuna sofferenza, né nell'anima né nel corpo. Ci sarà solo gioia. Ci ameremo tutti, non ci sarà più odio, non ci sarà più rancore, non ci sarà. A noi ci sembra perfino una fiaba, questo mondo è pieno di sofferenza, ma Gesù ce l'ha detto, che qui dobbiamo soffrire. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Sono parole di un Dio che ha volontariamente accettato questa vita nostra piena di sofferenze, con quella morte così ingloriosa come sulla croce, come ha fatto lui, per ottenersi la vita eterna. Ma è possibile che non lo capiamo questo? È la vita lui, perché non crederete che all'inferno sia vita? Se potessero finire, suicidarsi, togliersi la vita, tutti lo farebbero, i dannati dell'inferno, ma invece sono condannati a soffrire per tutta l'eternità, non per 100 anni, non per 10 anni. Io ho visto anche l'ultima volta che sono stata adesso ricoverata in ospedale, è un luogo di sofferenza l'ospedale, è un luogo, ci curano, ci fanno star meglio, vedete, sono guarita anch'io, però è un luogo di sofferenza. Ma all'inferno la sofferenza è infinitamente superiore e non finirà mai. Mai. Sapete, ci deve far spavento questa parola, mai. Ma chi ce la fa fare di andare all'inferno? Quei 4 manigoldi che gridano che questa è la felicità, che questa è la salvezza, che la strada è questa. Io guardavo ieri alla televisione tutti questi che marciavano a Vicenza, ma sempre quanti giovani. Mi vengono i brividi, dico, e questi poveri giovani, riusciranno prima di morire a capire dove c'è la verità. E quelli che imbottiscono di idee sbagliate, quelli che non cercano di trasmettere loro la verità, a volte ci sono delle mamme e papà, riconosco tanti, che piangono tutte le loro lacrime, perché i ragazzi a un certo momento sono liberi, no? È logico, possono scegliere loro quello che vogliono. Ma se sono educati da principio, da bambini, alla verità, è difficile, sapete. Magari c'è un momento di che escono dal seminato, ma poi ritornano. Ma l'educazione bisogna insegnarla da bambini, appena nati. Non crediate? Se vengono su in un ambiente veramente, veramente sano, veramente cristiano, io li vedo, tocco con mano quando i bambini sono educati da piccoli, come vengono su. Ma certo che se papà e mamma cercano il lavoro, cercano il guadagno, li lasciano soli, e allora sti bambini cosa fanno? E ci sono tante cose, tante cose. Dice Gesù, San Giovanni, nessuno viene, no, e riporta le parole di Gesù, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È lui la via. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. E lo dice con certezza. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. 3 anni che erano con Gesù non hanno capito niente. Ci vuole lo Spirito Santo perché capiscano. Ci vuole la Pentecoste. Sentite la risposta di Gesù. Gli rispose Gesù. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Ma guardate con che cuore, con che bontà. Non dici mica disgraziato, ho parlato tanto tempo, non hai capito niente. No. Guardate l'affetto con il quale Gesù dice, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Ecco l'unità della Trinità. Se noi preghiamo Gesù, state tranquilli che preghiamo che il Padre è lo Spirito Santo. Io mi sono sentita, vi faccio una confidenza. Mi sono sentita dire queste parole. Tu sei il nulla. Io lo sapevo benissimo di essere nulla. E il Signore ha detto, io sono il tutto. Ma tu sei in Cristo Gesù mio figlio, che è una cosa sola con me, con il Padre. Quindi sei nel tutto. E questo ve l'ha detto perché io lo trasmetto a voi. E che la sappiate anche voi. Se voi siete in grazia di Dio, cioè non avete peccato mortale nell'anima, a ciascuno di voi il Padre dice questo. Voi siete il nulla. Sappiamo che siamo nulla, sapete, ma proprio nulla. Cosa possiamo fare noi da soli? Se non è Lui che ci fa vivere, ci ha dato l'anima, ci ha creato Lui l'anima, ci ha dato l'intelligenza, perché sennò non sareste qua seduti. Ascoltare. Tutto ci ha dato. Tutto ci ha dato un papà, una mamma, ci ha dato una famiglia, ci ha tutto quello che abbiamo ce l'ha dato Dio. Noi siamo in nulla. E più capiamo che siamo in nulla, più il Signore ci ama, più il Signore ci aiuta. Perché Lui resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili, a quelli che riconoscono il vero, che l'umiltà è verità. La definizione che si dà dell'umiltà è verità. Cosa siamo noi? San Paolo dice, uomo, che cosa hai tu che non abbia ricevuto? Dalla vita tutto il resto abbiamo tutto ricevuto. E perché fai come non avessi ricevuto? Questa è l'umiltà che è verità. Ora, se abbiamo ricevuto tutto, noi siamo il nulla. Se riconosciamo di essere il nulla davanti a Dio, come ci vuol bene. Ma allora siamo in Cristo Gesù tutti. Perché se noi siamo in grazia di Dio, siamo in Cristo Gesù. E lo Spirito Santo abita in noi. Perciò siamo nella Trinità. Ma lo capite, il nostro destino qual è? Noi nulla, noi incapaci, noi che abbiamo ricevuto tutto. Però se noi siamo in grazia di Dio, siamo nel tutto, che Dio è il tutto. Ora però questo bisogna riconoscerlo. Bisogna riconoscerlo. Non bisogna crederci superiori a quello che siamo. Riconosciamo che Dio ci ha dato tutto, dall'intelligenza alla vita, all'intelligenza, alla capacità di lavorare, di capire, di fare, di amare, cioè, tutto abbiamo ricevuto, non se lo siamo dati noi. La definizione che Gesù dà di Satana è superbo e omicida dal principio, è superbo, il primo dei peccati è la superbia. Crederci qualcosa quando siamo nulla, abbiamo ricevuto tutto. Ringraziamo con le mani in ginocchio, con le mani coi piedi, con la testa, con tutto, che il Signore ci ha dato prima di tutto la vita. Perché l'anima la crea Lui, sapete, non la creano mica i nostri genitori. I nostri genitori sono strumento per darci la vita, ma l'anima la crea Dio. E Gesù dice queste cose, ce le dice con una semplicità. E mica ingarbugliato il Signore, e mica, quando leggo certi trattati o certe cose che non capisco niente, anche dei nostri scienziati, dico, mamma mia, Gesù che è la sapienza infinita, guarda che chiaro che è, che semplice che è, lo possiamo capire tutti. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? La parola che io vi dico, non la dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Se Gesù, figlio di Dio, Dio lui stesso, ci dice una cosa simile, noi, ma che cosa ci attribuiamo noi con la nostra superbia? Ma siamo pazzi, sapete? Mettiamoci in ginocchio e dire, Signore, io sono niente, tu sei il tutto, ma se vieni in me, se stai in me, anch'io faccio parte del tutto. E mi fai capire anche quello che non avrei mai capito. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. Ecco il perché il Signore ha fatto tanti miracoli. Ne ha fatti tanti. Perché? Perché credessero che lui era veramente il figlio di Dio. Era Dio lui stesso mandato dal Padre per salvarsi. Ora guardate, noi abbiamo tanto bisogno di questa luce. Specialmente nel nostro tempo qua. Perché il mondo, la carne, il demonio, i falsi sapienti, i falsi intelligenti, si sono messi tutti contro Dio, tutti contro il Padre. Ma noi che sappiamo la verità, stacchiamoci da loro. Diciamo, io sono qua nel mondo perché Dio ha voluto che ci sia. L'anima me l'ha creata Lui e io devo rispondere a Lui. E guardate che Lui ci dà il necessario per vivere, il necessario per capire. Se noi ci mettiamo in ginocchio a pregare, a dire: Signore, illuminami, Signore, fammi capire tu. Io non capisco niente, ma se tu mi dai un raggio della tua luce, della tua intelligenza, della tua capacità, io sono sano. Io conosco la verità, io so, io capisco. Ma perché noi capiamo? Perché? Perché il Signore ci ha dato l'intelligenza. Poteva anche crearci handicappati, poteva crearci anche senza l'uso dell'intelligenza. E vedete che lui l'intelligenza adopera il nostro cervello. Adopera il nostro cervello. L'ha voluto lui così. Quando assistiamo a certe cose, dice, certo che lui il male non lo vuole. Lui vuole il bene. Ma noi ne vediamo tanto di male. Lo permette. Perché? Perché ci ha creati liberi. Non c'è nessuno che rispetti tanto la nostra libertà quanto Dio. Dice sempre, vuoi? Non impone mai niente. Anche una bambina di 8 anni dice, vuoi? A una bambina di 8 anni, voi date uno scapaccione ai vostri figli e dite, fai così, se no vai, E un Dio, dice una bambina, vuoi, un bambino vuoi. Quante cose dobbiamo imparare dal Signore, quante cose. Intanto, prima di tutto, anche il rispetto degli altri, il rispetto della persona. Lui ci rispetta in una maniera, perché ci ha voluto lui liberi, ci ha creato lui liberi. Ed è coerente a quello che ha creato lui, perché è Dio. Però ci ha detto che cosa dobbiamo fare. Ci ha detto qual è la strada. Ci ha detto che qui in questa terra siamo soggetti alla sofferenza, perché è entrato il peccato e ci ha rovinato tutto. Però anche la Madonna Santa Bernadette, mi commuove sempre questa frase, ma che ha detto, non vi farò felici su questa terra, ma nell'altra. Non è il caso di fidarci del Signore, che se anche permette la sofferenza, ed è l'unica strada per arrivare in paradiso, ce l'ha detto lui. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, che non è mai piacevole dire di no a se stessi. Prenda la sua croce, che croce ne abbiamo tutti, ricchi e poveri, tutti, e mi segua, non segua nessuno, no. E allora guardate, perché non lo facciamo? Perché non accettiamo? Perché non diventiamo seri? Non diventiamo seri, persone serie. Noi italiani, io sono italiana e sono felice di che il Signore mi abbia creato qua in Italia. Però, obiettivamente, una delle pecche più grandi che hanno gli italiani, hanno tanti doni da Dio, la genialità, tante cose, la fantasia, la creatività, sono artisti, però abbiamo una grande pecca, quello di essere poco seri, quello di essere poco volitivi, quello di dire... La meta è là, faccio tutto per questa meta. Seriamente, non alla leggera. Non riusciva là che va bene. Va bene? È una delle pecche degli italiani. In un certo senso ci ha anche salvate da tante cose. Perché per esempio quando è arrivato il protestantesimo noi non l'abbiamo mai preso sul serio. Mai preso sul serio. Arrivano certe ideologie, non le prendiamo sul serio, perché siamo poco seri. Se in un certo senso è anche un bene, perché così ci evita di essere radicali in certe idee, in certe cose, però è anche una pecca. Lasciamo, prendiamo poco sul serio tutte le altre cose, ma prendiamo sul serio la salvezza dell'anima nostra, perché qua si tratta dell'eternità. Allora, E vedete che oggi è la terza domenica, anche il prossimo mese facciamo la terza domenica, perché la quarta c'è il blocco delle auto. Anche quello, cosa volete? Il demonio ha tentato. Perché ha fatto solo la quarta domenica? Poteva fare la terza o la seconda, no? Ma il demonio è tremendo. Non vorrebbe mica che facessi la catechesi, non vorrebbe mica che trasmettessi la verità, perché io sono questo compito di trasmettere la verità e fare di tutto. Però noi, il Signore ci insegna anche a scapolare la cosa. Allora anche il prossimo mese faremo la terza domenica, a Dio piacendo sempre, che non succede. Perché, vedete, non andiamo incontro a un bel periodo. No? Stanno peggiorando le cose. Però noi, guardiamo il nostro dovere davanti a Dio. Non lasciamoci intimorire. Diciamo, Dio, Gesù è la mia salvezza. Attraverso Gesù vado al Padre con l'aiuto dello Spirito Santo. Abbiamo la Madonna, è la castellana d'Italia, vero? Ma non c'è paese, ma non c'è città che non abbia una protezione speciale. Ieri vedevo che, sapevo che a Vicenza succede, ho detto alla Madonna, senti, è la Madonna di Monteberico, non so se voi la conoscete, è un grande santuario, è bellissimo. E c'è la Madonna col manto, con tanta di quella gente sotto il manto. E ho detto, senti, metti sotto il manto tutta Vicenza domani che non succeda niente. Ma perché io parlo così, sapete? Non, le preghiere, quelle scritte così, sì, le dico ogni tanto, ma a me piace di più parlare così direttamente al Signore, nella mia indegnità, perché sono niente, però vuole così. Allora guardiamo che abbiamo un'intercessrice che è fenomenale. Guardate che ha affidato tutto. Tutte le nostre preghiere passano attraverso la Madonna per arrivare alla Trinità. Come Gesù è passato attraverso la Madonna per salvarci. Difatti vedrete che poi dichiareranno la Madonna mediatrice di grazia. Tutto passa attraverso lei. Noi abbiamo la salvezza da Gesù, è vero o non è vero? Ma Gesù è venuto a noi attraverso Maria. Così noi andiamo a Dio, alla Trinità attraverso la Madonna. Quindi abbiamo anche questa grande protettrice. Preghiamola di cuore. Guardate, ricordate che le tre Ave Marie la sera non ottengono miracoli. Non andate a letto senza aver detto le tre Ave Marie. Con la giaculatoria, cara Madre Vergine Maria, fa che io salvi l'anima mia. La sapete questa giaculatoria, no? Cara Madre Vergine Maria, fa che io salvi l'anima mia. È la cosa più importante. E sia lodato Gesù Cristo. Thank you.